sera affrontiamo un tema sicuramente interessante che ci potrà dare l'occasione di riflettere e fare proposte in qualche modo sull'avvenire, anche sul progetto della nostra città. Direi che intanto vale la pena, diciamo subito che siamo alla penultima serata. Ricordo subito, prima di dire la cosa che sfugga, che lunedì 12 maggio ci sarà l'ultima serata e sarà una nuova tavola rotonda dove parleremo della Versailles degli altri. E allora questa tavola rotonda ci saranno amici non propriamente versellesi che vanno a dire rapidamente: Anselmo Calogero, Luigi Attademo, Chiara Benigni, Lucia Fattore, Mauro Bretti, e poi c'è un nome giapponese che mi perdonerete se non declino, e un altro ancora più difficile, che è un altro asiatico. La serata terminerà con la conclusione dell'arcivescovo padre Enrico Massaroni. Ecco, veniamo alla nostra serata. Dicevamo, è una tavola rotonda che si svolgerà tutto sommato come la volta scorsa. Abbiamo il contributo di amici, direi, che si sono resi disponibili a dare la loro testimonianza, perché la discussione sia vivace, sia soprattutto costruttiva. Allora vi vado a presentare rapidamente, perché poi dopo una breve introduzione proseguiamo come la volta scorsa. Allora, rapidamente abbiamo Maurizio Morgini, che conosciamo, nostro amico consulente del MEIC e che è docente presso la Cattolica di Milano. Poi abbiamo il senatore Enrico Boiardi, credo che non abbia bisogno di presentazioni, l'architetto Mario Buono, come membro in questo caso della Unione Industriale Vercellese, Vittorio Cenotti, che è commerciante e quindi membro dell'ASCOM, Alberto Gaglione, che è il presidente dell'ANCA, dell'Unione dei Giovani Agricoltori, Luca Sogno, che è redattore del nostro Corriere Giuliano e questa sera in particolare è presente come presidente delle ACLI, e il giornalista Vittorio Recovilla. Ecco, questi sono i nostri ospiti. Io direi che dopo due brevi parole di presentazione da parte mia possiamo iniziare poi a fare il giro degli interventi, a cui poi, come al solito, seguirà il dibattito. Sin da ora direi che, poiché la serata si preannuncia molto corposa, onde evitare di andare a casa alle ore canoniche, insomma, vale la pena sin da ora dire che noi amiamo e vogliamo che il dibattito ci sia, ma sia posto in forma, come dire, estremamente sintetica, in forma interrogativa. Questo è importante perché c'è modo proprio di far esprimere più opinioni e dare a tutti la possibilità, insomma, di rispondere. Bene, veniamo alla serata vera e propria. Allora, questa sera, dicevamo, affrontiamo un tema che per certi versi può essere oggetto anche di parziali interpretazioni. In particolare l'aspetto economicistico potrebbe prendere sopravvento su altri parametri, che insieme a questo sono essenziali per analizzare in modo completo la situazione della nostra città. Allora, non si può negare che vi è una diffusa sensazione che la nostra città viva una fase declinante. Anche se, devo dire, io qui ho qualche dato, il professor Bagliasco, alla conferenza degli Stati Generali del Piemonte, ci ha presentato dati contraddittori. Da una parte ha fatto rilevare alcuni dati positivi, soprattutto in relazione al reddito pro capite e alla qualità della vita. Dall'altra abbiamo invece elementi negativi che riguardano, in particolar modo, il tasso di disoccupazione e i sintomi di malessere sociale. Quattro dati in croce rapidi, solo per avere un minimo quadro di riferimento macro statistico. Allora, se guardiamo al reddito pro capite, andiamo a vedere che Vercelli si colloca nel 1993 al 26° posto tra le province italiane e nel 95 al 18° posto. Se è chiaro, qui viene già presente. Fatto 100 il reddito, Italia, Vercelli ha rispettivamente 118 nel 93 e 123 nel 95. E la fonte è l'Istituto Tagliacarne. Il secondo dato, dicevo, riguarda la qualità della vita. La fonte in questo caso sono le tipo a favore. Ecco la posizione, andiamo anche qui a vedere la posizione di classifica all'interno delle varie province italiane. Nel 94 Vercelli era ottava, nel 95 è 19esima e nel 96 26esima. Tutto sommato, nonostante tutto, siamo in un'ottima posizione, al di sopra chiaramente di Torino e di Alessandria, tanto per fare un minimo di paragone. Poi ci sono alcuni dati ancora sufficientemente positivi, direi, che riguardano il tenore di vita. Anche qui la fonte è sulle 24 ore. Abbiamo un secondo posto per il tenore di vita. Abbiamo detto prima che il reddito pro capite ci collocava al 18° posto, per i depositi bancari al 9° posto e per le polizze assicurative sulla vita al 4° posto. Vediamo i dati meno positivi. Solo due dati. Uno è chiaro, non può che ricordare il tasso di disoccupazione, anche qui la media è del 95. Allora Vercelli ha un tasso di disoccupazione dell'8%, ben superiore a tutte le altre province, no? Ad esclusione di Torino che ha un tasso del 10,7%. Poi aveva accennato, perché l'ho scritto a matita, non c'è il dato scritto, stampato, il professor Bagnasco diceva che nel 96 il dato di disoccupazione era quantificabile intorno a 6,3 e qui i dati sono ricavati dall'Istat. L'ultimo dato, seppur, come dire, prima si diceva, o senatori si commentavano queste cose, ed è vero, insomma, i dati sono anche un po' la media del polo, no? Però è un dato un po' certamente non bello, e riguarda i sintomi di malessere sociale ed economico. Qui le fonti sono diverse. Allora, in particolare riguarda il dato relativo ai suicidi, i tentativi di suicidio per 100.000 abitanti, dato relativo al 1994, e allora Vercelli assume una posizione piuttosto importante, quantità numeriche, perlomeno per quanto riguarda Piemonte, e ha una cifra intorno al 20,6 contro un 17,3 che è la media del Piemonte. Ecco solo questi dati per essere, come dire, un minimo di conforto anche numerico. Ecco, invece prima abbiamo detto di una sensazione che noi viviamo, una percezione, insomma. Possiamo invece dire che la difficile situazione occupazionale dei lavoratori della trasformazione fibre, no, in questo momento è un dato certo, un dato oggettivo. E noi ricordiamo tutti, pur insomma, anch'io ormai ho dei capelli bianchi, che la trasformazione fibra è l'ultima testimonianza della grande CPO. Io ricordo, e lo ricordo, mi fa sorridere la cosa, di tavolo per le parti, che alle 8 di mattina, a mezzogiorno, alle 2 e alle 6, un fiume di gente in via Lagrange, in bicicletta con i vecchi cinesi, insomma. Quindi voglio dire, le cose sono cambiate. Era solo un momento di orrore. Ecco, però torniamo a noi. La città ha però vissuto momenti di grande operosità e di grande slancio creativo nel passato. Indubbiamente basta ricordare la Basilica di Sant'Andrea, che suscita ammirazione in tutto il mondo, forse all'estero, che non da noi proprio in città. E poi la fondazione, già nel Medioevo, dell'Università di Sant'Andrea. Ricollegandoci un po' all'appuntamento precedente, no? Quando si è tentata un'analisi del carattere del Vercellese, si è detto che avrebbe un effetto limitativo sulla capacità di intraprendere. Bisogna anche dire che non sempre questo è vero, perché abbiamo casi, insomma, anche tra di noi, di capacità di intraprendere piuttosto sviluppate. Comunque, questa sera, ritorno a dire, grazie alla disponibilità di questi amici, no, vercellesi, che portano la loro, l'esperienza del loro vissuto professionale, abbiamo l'occasione di ricercare insieme alcuni spunti, alcune proposte che potranno essere d'aiuto alle forze politiche ed economiche anche per progettare il futuro della nostra città. Non è questa certamente la sede proposta delle decisioni di carattere politico, chiaramente va ribadito questo. Il nostro scopo, lo scopo del MEN, è quello di capire, di approfondire, di favorire il dialogo, di allargare il confronto per superare le diffidenze, gli steccati ideologici, i meschini o specismi personali che spesso producono smarrimento e perdita di ottimismo, l'ottimismo che è l'elemento fondante di ogni iniziativa. Allora non vogliamo escludere alcuno, non dobbiamo lasciare inutilizzata alcuna energia che ci sia. E tutti coloro che si impegnano in politica, nelle associazioni sindacali di categoria, nel campo economico, sociale e culturale, con l'intento di favorire il bene comune, meritano da noi un plauso e un riconoscimento. Grazie. Bene, direi che possiamo cominciare in stretto ordine alfabetico con l'amico professor Maurizio Borsellino.
Quanto tempo?
8 minuti, 9 minuti.
Sì. Beh, con il tempo che mi è assegnato, devo dire innanzitutto che pur essendomi esercitato per anni nella nobile arte della scherma, con la spada e il fioretto, qui dovrò usare la scimitarra. E quindi mi scuserete per alcuni giudizi che non potrò argomentare, ma dovrò comunicarvi in maniera purtroppo molto schematica e apolitica. Allora, a me pare, Martino l'ha già detto bene, il titolo di questa sera purtroppo ha già una risposta. Tra ascesa o declino, secondo me il problema è chiedersi perché il declino e poi casomai come contrastare il declino. Per caratterizzare questo declino, l'immagine che più mi ha colpito tra le molte che ho sentito è stata quella di un amico giornalista non vercellese che mi diceva: Vercelli mi sembra una città meridionale, e non lo diceva in termini elogiativi, nel senso che lui notava, per esempio, il peso della politica, l'interesse, la rissosità delle polemiche politiche come un aspetto tipico della vita cittadina, che non si riscontra invece in città dove l'elemento economico, imprenditoriale è più dinamico e quindi mette un po' al suo posto o in un'area abbastanza limitata della società le polemiche e le risse di carattere politico. Inoltre, io credo che questa immagine della città meridionale possa essere anche vissuta a partire dalla preponderanza dell'impiego pubblico, dell'impiego bancario, di attività che hanno poco a che fare con intraprendenza e dinamismo sulla struttura economica locale. Per completare il quadro, però, forse bisogna aggiungere altre tre caratterizzazioni di Vercelli. Vercelli è una città residenziale, sempre di più, città dove la gente risiede e lavora fuori, e questo in parte spiega questi redditi elevati, nel senso che uno che fa il dirigente a Milano, funzionario di banca a Novara, e continua per sua fortuna a vivere a Vercelli, fa alzare il livello del reddito anche se non è un reddito prodotto localmente che innerva attività locali, che non fa discendere un indotto di attività a valle. E certamente rimane una città agricola, pur non avendo dato luogo a un'agroindustria, ed è una città di servizi, anche se una società locale sempre più invecchiata, e tra l'altro con una dimensione demografica sempre minore, tende anche a deprimere, per esempio, il mondo dei servizi alle persone e alle imprese. Allora, come spiegare qui? Accenno soltanto. Beh, intanto parlerei di un ruolo trainante al rovescio delle elite locali. In una biografia di Padre Gemelli, fondatore della mia università, si scrive che negli anni 30 sostanzialmente lui già pensò, con il suo fervescente dinamismo, di creare una facoltà di agrario dell'Università Cattolica, E indovinate dove la voleva creare? Vercelli. Non trovò appoggio nelle elite, nella struttura locale, andò a Piacenza, dove questa università di agraria adesso ha germinato anche la facoltà di economia, e con la cassa di risparmio locale un elemento di notevole propulsione della società e dell'economia piacentina. Ecco, la storia di Vercelli, se uno storico anticonformista volesse farla, è la storia delle occasioni perdute e del ruolo che hanno giocato le elite locali in questo. Ferrovia, non si voleva Vercelli in modo ferroviario. Autostrada, la Torino-Milano ha fatto la curiosa curva per tagliare fuori Vercelli, non fu un caso, e anche le battaglie, poi mi ricordo di Ginelli, per far passare la Volta di Sempione da Vercelli, furono battaglie assai difficili. E anche l'università mi pare che rischi di prendere una strada difficile, ecco, di occasione perduta anch'essa, se davvero passerà questa stranissima proposta di un'università del Piemonte ancora centrata su Torino, unica grande regione d'Italia ad avere una sola università, in barba alle leggi dello Stato che prevedono che non ci possano essere atenei con più di 40.000 abitanti. Quindi storia di occasioni perdute, di elite trainanti al rovescio, ma qui non vorrei evocare fantasmi, sarebbe che un giorno qualcuno facesse la storia della massoneria vercellese, del ruolo che ha svolto in direzione conservatrice e di impedimento allo sviluppo di qualcosa di nuovo e di diverso. C'è stata certamente la paura di perdere la dimensione provinciale, la tranquillità, spesso sento dire questo, ma voler essere tranquilli a dei prezzi. Io credo che in realtà dietro la tranquillità ci sia stata anche la paura di cambiare gli equilibri sociali, politici, di far sorgere nuove elite, nuovi gruppi dirigenti. Un ulteriore elemento di riflessione deve però riguardare anche il mondo cattolico, casa nostra, dobbiamo dirlo. Io adesso uso anche qui un'etichetta, mi scuserete, parlerei di un mondo cattolico retro-oculando, più capace di guardare indietro che di guardare avanti. Storicamente ripiegato sostanzialmente nelle sue forze maggiori sulle posizioni conservatrici delle elite locali, poco innovativo, poco capace di creare un movimento cattolico. Soprattutto, io direi, nei passaggi decisivi tra fine 800 e inizio 900. Voglio dire, a Vercelli non sono sorte nel vercellese, nonostante la sua natura agricola, casse rurali artigiane. Non sono sorte, marginali sono state le esperienze delle leghe bianche, cioè di quel movimento sociale cattolico che ha fatto la fortuna, diciamo, del cattolicesimo in senso sociale, nel bresciano, nel bergamasco, anche nel cuneese, in altre zone nel Veneto, dove non è che la gente forse fosse di animo più religioso, ma ha trovato un punto di riferimento sociale, economico, culturale nella Chiesa, nelle sue attività sociali. E non per caso anche da noi la zona che ha maggiori tradizioni bianche, il ciglianese storicamente, dove un po' di questo si è storicamente verificato. Accanto alla piccola proprietà agricola, un movimento cattolico un po' più vivace di ciò che si è invece visto nel resto della nostra terra. È un mondo cattolico più portato, vorrei dire, alla devozione che all'intraprendenza, più portato ai pellegrinaggi che alla creazione di attività, di iniziative, di gruppi nuovi. E io direi anche qui, scusate un po' lo schematismo, dopo la stagione feconda e importante del nostro amico e padre spirituale Don Cesare Massa, mi pare che anche l'associazionismo cattolico non abbia prodotto quadri dirigenti della società locale all'altezza delle sfide che imponeva il declino della città. Quarto punto, il movimento socialista, anche qui naturalmente fare la storia di un grande movimento in tre parole è naturalmente impresa ardua, ma io lo definirei agguerrito storicamente, ma tardato su posizioni radicali, poco flessibile, poco capace di quel pragmatismo che ha fatto la fortuna, per esempio, del comunismo emiliano. Qui abbiamo avuto un movimento socialista certamente protagonista della resistenza, certamente protagonista di lotte sindacali importanti, l'autore delle Mondariso, ma che non è stato capace di introdurre quegli elementi virtuosi di combinazione tra società ed economia che hanno fatto crescere nelle regioni centrali, per esempio del nostro paese, sistemi economici di grande dinamismo ed efficienza. Quinto punto, e sto per terminare, è quasi banale ricordare la paurosa mancanza di imprenditorialità di imprenditori in questa città. Io direi, è noto anche nelle polemiche spesso tipiche della nostra realtà, che c'è un elemento culturale che spicca. Mi pare che già qualcuno l'abbia ricordato nella scorsa conferenza: la diffidenza verso chi innova, verso chi si muove, chi intraprende, chi realizza. Ricordo quando ero a Vercelli, la componente più forte, più presente nel sistema imprenditoriale locale era quella dei costruttori edili, come al sud. Infatti, oggi temo che neanche questa, diciamo, lobby dei costruttori abbia un ruolo rilevante nel tessuto economico della città. Allora, quali sono le speranze per terminare? Beh, certo, noi confidiamo sempre in insediamenti dall'esterno, l'abbiamo fatto da 20-30 anni della crisi della Montefibre, abbiamo atteso le attività sostitutive, mi ricordo. Ho anche partecipato a qualche manifestazione con il sindaco Bai per chiedere le attività sostitutive a Vercelli. Ecco, purtroppo non sono arrivate granché. L'università, abbiamo già detto, non dobbiamo precluderci nessuna strada, ma io credo che la nostra speranza sia il risveglio di energie locali, di giovani capaci di intraprendere. Ecco, io penso che i due verbi, le due parole chiave siano, da un lato, intraprendere, avere iniziativa nel commercio, nell'imprenditoria e nella solidarietà, nel costruire tessuto sociale. E dall'altro collaborare, essere capaci di superare steccati, divisioni, diffidenze per riuscire a far dialogare, a creare sinergie tra le forze migliori che ancora questa città è in grado di esprimere. Allora, questa credo possa essere un po' il messaggio di speranza. L'ultimo lavoro che ho pubblicato si intitola Intraprendere per gli altri. Ecco, io vorrei che questa fosse l'insegna di una stagione nuova anche per Vercelli, il sorgere di una classe dirigente capace di intraprendere e di intraprendere per gli altri. Grazie e buonasera.